l'intervista di Giuliano Giubilei.
Buonasera a tutti da Radio Immagina, benvenuto a chi ci ascolta sul podcast della radio e benvenuto a Luciano Violante. Tutti lo conoscete, ma facciamo un rapido ripasso: ex magistrato, parlamentare, presidente della Camera, presidente della Commissione Antimafia, oggi presidente della Fondazione Leonardo. Buonasera Violante.
Buonasera.
Vogliamo parlare con lei della riforma della giustizia, che è una delle, diciamo, delle emergenze italiane, ma vorrei partire, visto che in queste ore il Presidente del Consiglio Draghi sta incontrando Biden, ecco, è un appuntamento molto importante, naturalmente dietro ci sono tutti questi due mesi, anzi più di due mesi di guerra. Che cosa dovrebbe dire Draghi a Biden, secondo lei, e che cosa dovrebbe portare a casa?
Ma questo non lo so, né mi metto nei panni del Presidente del Consiglio, ci mancherebbe altro. C'è un tema particolarmente rilevante che sta ponendo: che fine fa la globalizzazione? Perché questa guerra certamente rallenta o pone fine alla globalizzazione come l'avevamo intesa, no? Sì, certo. Come una cooperazione di tutti i paesi del mondo per uno sviluppo integrato, tecnologico, energetico e così via. Questa guerra spezza questo rapporto. Tra l'altro la dichiarazione di Putin, per cui la guerra sostanzialmente è contro la NATO, non fa che accentuare le preoccupazioni per il futuro. Quindi io credo che il tema di discussione sarà che quale sarà il prossimo ordine mondiale. Credo che questo sia, tra l'altro visto che Macron, parlando con Scholz ieri a Berlino, ha prospettato l'idea di una Unione Europea rifondata. Naturalmente è chiaro che Macron pensa rifondata sotto l'egida francese, cosa che gli altri non possono accettare, né la Germania né l'Italia, che sono tre paesi fondatori. Però certamente una ridiscussione delle relazioni internazionali non può non essere al centro di una conversazione, un dialogo, un appuntamento di due leader di paesi così importanti come gli Stati Uniti e l'Italia.
Quindi, diciamo, archiviata, superata l'epoca della globalizzazione, si tornerebbe... insomma, un mondo diviso in due in cui...
Ma questo non lo so, non so se è superata, certamente è messa in crisi. Ecco. Poi, però, come lei accennava adesso, si trova un mondo diviso in due, in quante parti sarà diviso, perché c'è tutti i problemi dei paesi africani, che per esempio, pur essendo un enorme continente, l'Africa non ha un seggio nel Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.
Certo.
Ed è singolare che un paese che mai cresce al ritmo del 6% l'anno, che ha uno sterminato bacino di popolazione e di risorse, non sia presente nel Consiglio di Sicurezza, sia pure con membro rotazione, perché in pratica quello schema risale alla Seconda Guerra Mondiale, che è superata per tutti.
Ecco, in questo nuovo ordine mondiale l'Europa allora come si dovrebbe porre, che ruolo dovrebbe avere? E tra l'altro...
Che cosa caratterizza l'Europa rispetto agli altri paesi? Secondo me la capacità di innestare i valori umanistici tradizionali sui valori tecnologici o del mercato. Sì. Cioè non è un paese come dire, che sposa a tutto campo la tecnologia o sposa a tutto campo il mercato. È un continente che ha sempre nel suo storia mediato tra i valori umani e i valori tecnologici di mercato. Sì. Quindi io credo che questa sia la specificità che bisogna conservare.
Senta, però probabilmente in questo incontro tra Draghi e Biden si parlerà anche di cose più, diciamo, vicine, come intanto la questione delle armi da dare all'Ucraina e anche di questioni economiche molto importanti per l'Italia e per l'Europa, le politiche energetiche, eccetera. Ecco, da questo punto di vista che cosa ci si potrà aspettare al di là di questo incontro, insomma, nelle prossime settimane, nei prossimi mesi?
Ma chiaro, è difficile fare previsioni, però io credo che la questione energetica sarà una questione importante, perché se noi intendiamo autonomizzarci rispetto alla Russia, da qualche parte dobbiamo prendere le fonti energetiche, no?
Certo.
E i costi dei prodotti che vengono dagli Stati Uniti sono molto alti. Quindi io credo che ci sarà comunque un ragionamento attorno a questo tipo di questioni.
Ecco, perché è emerso che gli Stati Uniti potrebbero venderci il gas liquido, perché poi è questa la questione,
di questo si tratta,
di questo si tratta, magari a prezzi vantaggiosi, però avranno sempre dei costi, avrà sempre questa, insomma, questa fonte di costi molto alti per il nostro paese.
Ma guardi, il punto di fondo è che quali sacrifici siamo disposti a fare per reggere la situazione come si è venuta a creare, no?
Certo.
Siamo disposti a fare dei sacrifici in questa direzione o no? Credo che sia questa la questione di fondo da affrontare. E quindi anche eventualmente pagare un po' di più il gas americano, anche se non a prezzo di mercato attuale, pur di non avvantaggiare l'impero di Putin.
Certo. Ecco, l'altra questione sono le armi all'Ucraina. Ecco, lei teme un'escalation, che è quella che insomma, diciamo, tutti cominciano a temere, molti cominciano a temere anche in Europa. Anche il dibattito politico italiano è molto centrato su questo adesso.
Ma innanzitutto
c'è un
a me
punto,
pare che...
c'è un punto in cui ci si deve fermare, perché diciamo abbiamo cominciato con i giubbotti antiproiettili e siamo ai missili antinave. Ecco, c'è questo rischio.
Ma innanzitutto io credo che il supporto maggiore che sta dando l'Occidente all'Ucraina è in termini di intelligence e di vigilanza.
Sì,
credo che sia questa la cosa più,
certo.
Perché tu puoi avere tutti i cannoni di questo mondo, ma se non sai dove sparare,
chiaro.
È chiaro che non ti servono. No?
Certo.
E quindi c'è un'integrazione tra nuove tecnologie e sistemi d'arma tradizionali, questo senz'altro. Io credo che deve andare di pari passo, Macron l'ha detto, io credo che ha detto una cosa giusta, deve andare di pari passo l'azione di sostegno all'Ucraina con l'azione diplomatica e bisogna evitare di porre Putin con le spalle al muro, insomma.
Ecco.
Il discorso che ha fatto a Mosca ieri, avantieri, era certamente un discorso modesto, ecco, no?
Sì, ecco, infatti volevo chiedere proprio di questo, insomma, il discorso per l'anniversario della vittoria della Seconda Guerra Mondiale, non è mancata la retorica, ma effettivamente il presidente russo ha detto ad esempio no alla guerra nucleare, ecco, è un segnale.
E quello va benissimo, ci mancherebbe altro, quello va bene,
sì.
Ma soprattutto credo che insomma il numero di militari russi caduti è altissimo, il numero di strumenti di guerra persi è anche molto alto, quindi certamente una questione costi-benefici comincia a porsi in Russia ed è evidente dalla modestia del discorso di Putin, non poteva inventarsi cose che come dire, erano note come false, sarebbero state note come false agli occhi di chiunque, alle orecchie di chiunque stesse di sentire, quindi evidentemente ha dovuto tenere per necessità un tono molto basso.
Un tono basso. Lei diceva prima della frase di Macron che non bisogna però umiliare la Russia e questo può essere una via di uscita, insomma, per cercare di invece lavorare per un cessate il fuoco e magari, ecco, cominciare a mettere le basi per un negoziato. Da questo punto di vista, ecco, però Macron non può essere solo, l'Europa dovrebbe seguirlo. No,
su sì, devo dire, se vogliamo continuare su questo filo, mi è sembrata francamente un po' fuori del, come dire, fuori del, dei principi, la dichiarazione del presidente della NATO che non avrebbe accettato, come dire, il passaggio della Crimea interamente alla Russia. Ma cosa c'entra la NATO? Perché sto bene, devi dire che titolo ha per accettare o per non accettare? E quindi, come dire, c'è un po' di.
Anche questo, come sa, ha aperto un grosso dibattito in Italia, c'è chi ha accusato anche i giornali di aver riportato versioni, diciamo, non esatte della frase, non corrette.
Ma se la frase è stata quella o di questo tipo, è una frase sbagliata, insomma. Una frase sbagliata nel senso, non una frase sbagliata, l'idea politica che c'è dietro.
Cioè.
Poi dopo, se sto per un po' tra chiarire, è tanto riguadagnato, naturalmente, quindi elimineremo. Ma insomma, in una parte del mondo occidentale c'è l'idea di fare la guerra per distruggere l'avversario. Guardate che la Russia non ha mai distrutta nessuno.
Questo infatti
è un paese
è un dato storico.
Il paese più grande del mondo ha 11 fusi orari, 11, 6 gli Stati Uniti e 4 l'Europa. Quindi è talmente grande e complicata che porsi in testa di buttare giù un governo Russia, io credo che sia, a parte una cosa sbagliata dal punto di vista delle relazioni diplomatiche, ma sbagliata dal punto di vista strategico proprio.
Certo.
Però guardi, nel 1953 Eisenhower, quella morte di Stalin, fece un incontro con i principali responsabili di politica estera su ciò che si doveva fare in Russia e c'era la tesi di coloro che dicevano bisogna buttar giù, occuparla e farla finita, e c'erano quelli che dicevano conteniamo dall'esterno. Eisenhower disse: ma voi siete matti, agli estremisti, chi la governa la Russia? Come facciamo a governare la Russia? È una sciocchezza questa. Quindi va bene il contenimento dall'esterno, che è quello che è stato fatto. Quindi io credo che la stessa cosa vale adesso. Sarebbe un po', secondo me, superficiale pensare che si va a occupare la Russia, a occupare un continente che è due volte l'Europa, insomma, francamente.
Cioè, però ecco, l'impressione è che Biden persegua questo obiettivo, e per questo c'è una parte anche del dibattito in Italia, ma anche in Europa, che dice affranchiamoci, insomma, prendiamo le distanze, non seguiamoli diciamo in modo acritico la posizione americana.
Ma per gli Stati Uniti l'Ucraina è lontana, per l'Europa l'Ucraina è vicina, e questa è la differenza.
E quindi, anche come ha detto qualche giorno fa Letta, bisogna insistere sulla diciamo sulla richiesta, insomma, molto forte di un cessate il fuoco e dell'apertura di un negoziato.
Diplomatica, assolutamente. Assolutamente.
Senta, Violante, ecco, però poi passiamo rapidamente alla giustizia, che è un tema che, insomma, di cui lei può parlare con grande cognizione di causa. Ma la guerra ha cambiato un po' gli equilibri della politica anche da noi, allontanando per esempio PD e 5 Stelle? O è una questione che si può recuperare?
Ma i 5 Stelle vivono il travaglio dell'adolescenza, quando si passa da ragazzini ad essere adolescenti, e quindi con tutte le contraddizioni, le convulsioni che ci sono in quell'età lì, devono diventare un partito maturo, e bisogna accettare i costi della maturità, insomma, tutta una serie di cose che hanno dichiarato, detto, eccetera, 4 anni fa si sono rivelate infondate, banali o ridicole, e quindi ora stanno attraversando, bisogna rispettare questi processi che vanno in corso. È chiaro che, per un verso, Conte non può abbandonare tutti quanti i motivi guida di quel partito, per altro verso non può neanche sposarli tutti, perché alcuni erano francamente infantili. Quindi ecco, bisogna guardare con rispetto questi processi che sono in corso di maturazione. Sono processi di maturazione, questo voglio dire. E quindi sono inevitabili dei contorcimenti ogni tanto.
Ecco, parliamo di giustizia, della riforma della giustizia. Intanto, ecco, come la giudica nel complesso lei?
Ma io distinguerei le responsabilità del ministro da quella del Parlamento, della Camera, fino a poi vedremo il Senato.
Sì, vediamo il Senato, certo.
E la Camera, insomma, nella Camera è fortemente presente un'opzione vendicativa. Cioè ridurre l'autorevolezza della magistratura, ridurre il peso, ridurne la legittimazione anche, no? Con proposte tipo il sorteggio o anche la proposta che poi è passata di questa sorta di pagella dei magistrati. Insomma, o per esempio il limite posto, l'impedimento che si era a porre a che il magistrato andasse a prestare servizio in altri settori della pubblica amministrazione. Guardi che la magistratura ordinaria, amministrativa e contabile, in queste magistrature ci sono depositi di conoscenza straordinarie che altri non hanno. E al governo e ai ministeri serve avere persone che abbiano questo livello di competenza. Ora è chiaro che chi ignora le cose reali, insomma, del sistema di governo di un grande paese, ignora anche questo. Ma non c'è paese che non si affidi alle competenze di alcuni, non di tutti naturalmente, che sono presenti nel mondo giudiziario, perché che non sono reperibili altrimenti né in altri posti.
E quindi lei auspica...
C'era un po', ecco, uno spirito vendicativo. Il ministro ha cercato, come dire, di mettere ordine in questa materia. Guardi che c'è un mio vecchio amico sacerdote che dice: bisogna dire messa con i preti che ci sono. La Cartabia ha dovuto dire messa con i preti che c'erano, insomma, non è che poteva fare altro, fare di più. Ha dovuto tener conto di quelle che erano le opinioni, e secondo me si è comportata molto bene. Quanto al giudizio sulla riforma, insomma, non tocca granché delle questioni, non tocca secondo me nessuna delle questioni di fondo radicali della magistratura, perché non c'erano le condizioni per farlo, almeno ora.
Perché c'è una maggioranza troppo larga per questo motivo?
No, non che non c'è no, guardi, non è questo, non c'è l'idea di cosa deve essere la magistratura in un paese democratico.
Ho capito.
C'è l'idea, come dire, tutta quanta di spinte contro spinte, vendette, alleanze e così via, che poi fa trasparire la mancanza di un'idea di cosa deve essere il rapporto tra le istituzioni politico-rappresentative e le istituzioni, sì, come la magistratura. Attorno a questo non c'è un'idea.
Senta,
e quindi, come dire, si va per colpi di piala o colpi di lima.
Allora, però, due domande. Intanto, lei auspica quindi che il Senato venga almeno in parte corretta, e poi l'altra cosa più di fondo che le volevo chiedere, ecco, però in questi anni c'è stato forse un rapporto squilibrato tra magistratura e politica, e la riforma forse serviva anche a riaggiustarlo.
Certamente un rapporto assolutamente squilibrato, ma questo devo dire per il 20% per responsabilità della magistratura, per l'80% per responsabilità del Parlamento, che ha fatto cessione di sovranità alla magistratura, ha costruito ipotesi assolutamente indeterminate per procedere penalmente, ha mantenuto l'obbligatorietà dell'azione penale fino a poco tempo fa, per cui qualunque tipo di notizia poteva scappare un'indagine, c'erano i rapporti con i mezzi di comunicazione che badavano alla distruzione della reputazione delle persone che poi sarebbero state assolte di lì a poco o di lì a molto. Insomma, certamente ha perfettamente ragione, c'è stato l'uscire dei cardini della magistratura, però in gran parte questo è accaduto per i poteri che il Parlamento ha delegato alla magistratura senza alcun controllo, senza alcuna verifica. E poi c'è l'arroganza in alcuni casi, la separatezza per altri, il comportamento abusivo per altri casi ancora, insomma tutte le vicende che ruotano attorno al caso Palamara. Esatto. Lo dimostrano pienamente.
Tra l'altro, ha visto, si candida, ha deciso di, insomma, annunciato di candidarsi alle prossime elezioni.
Vabbè, si è già candidato una volta, ha preso il 3%.
Infatti, ha preso sì, poco.
Sì, o il 6%.
Ecco, però, da questo punto di vista, come valuta non hanno ancora detto ufficialmente, ma insomma, l'ipotesi di fare lo sciopero da parte della magistratura contro
questa riforma? Credo che sia una cosa tardiva e, se mi permette, sbagliata. Tardiva perché la magistratura stessa per prima non ha posto il problema di una revisione complessiva del suo status, del suo codice, del suo statuto, insomma, no? Per cui si è limitata a dire no ad alcune cose, ma senza dire che cosa invece era opportuno fare. Anche nella magistratura manca un'idea di se stessa, devo dire. E quindi manca nella magistratura, manca nella politica, e il risultato è quello che abbiamo. Non una brutta legge, per carità, però una legge che non affronta i problemi.
I magistrati, ecco, però lamentano di non essere stati ascoltati, è così? Oppure però...
Io credo che un'azione che fosse stata, come dire, penetrante, capace, attraverso convegni, attraverso prese di posizione, attraverso interlocuzioni con coloro che di queste cose, insomma, costituzionalisti eccetera, poteva costruire un'opinione pubblica, come dire, più legata alle reali esigenze, cosa che non c'è stata. Hanno protestato, si hanno chiesto, hanno fatto comunicati eccetera, ma non hai colpito quelle cose lì, non hanno colpito l'opinione pubblica, che già era molto insospettita nei confronti della magistratura, no?
Certo. Senta, ecco, e tra poco si terranno i referendum proposti da Lega e Radicali. Come insomma interferiscono, come incidono, ecco, sul processo di riforma?
Ma francamente non so se ci sarà il numero legale.
Questo non, certo, questo già intanto so. Primo.
E poi però quei referendum si basano su una concezione vendicativa e punitiva nei confronti della magistratura, e che credo che sia sbagliata.
E infatti, per esempio, la Lega, che ha proposto quello sulla responsabilità civile dei magistrati, lamenta che non sia stato, diciamo, ammesso dalla Corte Costituzionale.
Sì.
Perché quello avrebbe anche sicuramente attirato di più gli elettori, probabilmente quello più, insomma.
Solo che lì c'è un problema di indipendenza. Guardi, i giornalisti giustamente lamentano la possibilità che essere denunciati e eventualmente condannati come attentato alla loro libertà e indipendenza, giustissimo. Però altrettanto vale per i magistrati, scusi, perché
sì,
a differenza di tutte quante le altre
professioni, infatti sono d'accordo.
Il magistrato ha due soggetti davanti, e uno dei due ha torto, l'altro ha ragione, e quello che ha avuto torto giustamente è arrabbiato, no?
Certo.
Si fanno i casi del medico, ma il medico ha un solo soggetto davanti, o lo opera bene o lo ammazza, se l'ammazza è peggio per lui, voglio dire, ma il magistrato ne ha due e non c'è dubbio che deve scontentare uno dei due, non può contentare entrambi. E quindi metà di quelli che si rivolgono a giudici sono comunque scontenti.
Sì, sì. No, ma io concordo pienamente con questa osservazione. Senta, prima di chiudere, possiamo rapidamente, diciamo, vedere come lei giudica alcuni dei punti, insomma, i punti più importanti della riforma, per esempio le porte girevoli. Lei è stato sia politico che magistrato, quindi
ma io poi mi sono dimesso.
Infatti lei non è, lo so. Sì. Stavo dicendo, lei non ha usato la porta girevole.
Devo dire che, come dicevo prima, bisogna garantire ai ministeri, alla pubblica amministrazione centrale, di poter disporre delle competenze che ci sono a diverse magistrature, certo, ma senza che queste diventino un laticlavio. Quindi è bene mettere un termine massimo, no?
Sì.
Di durata, questo sì, ma punire quelli che hanno prestato servizio allo Stato in generale, francamente mi sembra una cosa sbagliata.
E l'altra questione è quella della separazione delle carriere o delle funzioni, anche questa è rimasta un po' a metà strada, insomma.
Ma guardi che in Francia, per esempio, è considerato un titolo di merito avere svolto più funzioni, tanto quella di giudice quanto quella di pubblico ministero, e di demerito aver effettuato sempre solo una delle funzioni. In Germania, nei Länder, è lo stesso. Voglio dire che cosa? Che dappertutto il aver esercitato più funzioni nel mondo giudiziario è un momento di qualità, di qualificazione professionale, no?
Certo.
Se invece tu rimani incasellato sempre nella stessa sul suo posto, probabilmente hai maturato esperienze non sufficienti, comunque insufficienti. Quindi questo dal punto di vista generale. Dal punto di vista pratico, guardi, il problema non è particolarmente rilevante.
Sì, perché sono pochi passati.
Sì, soltanto 80. Poi tra l'altro si è specializzata molto, la figura del pubblico ministero è molto specializzata oggi. Quindi
questo è un po' un tema che ci portiamo dietro dagli anni 90, insomma, perché quando c'era lo scontro molto forte.
Le camere penali allora insistevano che il magistrato, il PM, era troppo amico del giudice, il giudice troppo amico del PM. Però guardi, circa il 45% delle sentenze finiscono sono di proscioglimento e assoluzione.
Sì.
Quindi vuol dire che non è assolutamente vero che il giudice fa quello che dice il PM.
E senta, l'ultima questione riguarda il CSM. Lei prima diceva, appunto, parlando a proposito di un certo spirito vendicativo della Camera, che si è parlato di sorteggio, eccetera, eccetera. Ecco, la conclusione a cui si è arrivato è sufficiente per limitare il peso delle correnti, che è considerato la cosa, diciamo, più negativa, insomma, nell'organizzazione?
Ma la proposta della ministra Cartabia è molto intelligente, perché, come dire, fa il massimo di proporzionalismo possibile. Perché, guarda, il CSM non deve governare, deve esprimere pareri, valutazioni e decidere le carriere dei magistrati. Guai se c'è una maggioranza per costituire le urne. Per questo vuol dire che i criteri di quella maggioranza sono quelli che prevalgono, e quelli che non rispondono a quei criteri sono fatti fuori, insomma, no? Quindi è giustissimo avere un sistema il più proporzionale possibile. Non è su questo che la ministra Cartabia ha fatto bene, ha preso una proposta che è abbastanza proporzionale, devo dirle, non quanto si dovrebbe, ma questo. Seconda cosa, io credo che sia necessaria, però per questo ci vuole una riforma costituzionale, un'alta corte delle magistrature a cui si possa ricorrere contro i provvedimenti disciplinari e contro i provvedimenti amministrativi dei singoli organi di governo interno della magistratura, perché oggi sostanzialmente è il Consiglio di Stato che decide chi deve fare chi cosa nella magistratura, e questo è profondamente sbagliato.
Benissimo, un'ultima questione brevissima, una cosa che i magistrati, ne abbiamo un po' accennato, non hanno proprio gradito, la questione della pagella, no?
Ma io sono d'accordo, perché se io sostengo l'accusa e il giudice mi assolve e imputato, ho sbagliato io o ho sbagliato il giudice?
Ah certo, non c'è una controprova.
Se il giudice d'appello corregge quella di primo grado, che succede? Francamente è fatta da persone che non sanno bene come funziona il sistema giudiziario, insomma, no? D'altra parte, i vari gradi di giudizio sono previsti perché si presume che si possa anche dare giudizi non corrispondenti al vero, sbagliati,
certo,
no?
Certo.
Altrimenti è inutile fare 3 gradi di giudizio, ne fai uno, punto e basta.
Sì.
Quindi veramente c'è, anche qui c'è una non conoscenza, c'è uno spettivo per un verso e la non conoscenza dei problemi reali dell'amministrazione della giustizia.
Benissimo, io la ringrazio Violante, vediamo che cosa succederà al Senato con la riforma e naturalmente la ringrazio per il suo contributo, e chi ci sta seguendo continuate a restare su Radio Immagina. Buona serata a tutti e grazie di nuovo.
Grazie a tutti.
grazie di nuovo.
Grazie.